La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
I have but one heart, this heart I bring you. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say, you are my one love. My life I live for you. I have but one heart to give to you. Vicino mai, facim amore. Ancora, ancora, per te spassare su mare nare e tenerezza, ma pallarezza stunga morire. My darling, until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say, you are my one love, my life I live for you. I have but one heart to give to you.
E quindi abbiamo ascoltato un brano che non è quello più caratteristico e più famoso di questa colonna sonora, ma mi sono voluto appunto riservare il piacere di far annunciare al nostro amico e esperto cinefilo Marcello Gerardi il titolo del film di cui ci occupiamo oggi. Caro Marcello, bentornato.
Ben trovato Fabrizio, buongiorno.
Allora, ho preso un brano che ha un titolo che non ci dice nulla riguardo la pellicola di oggi, I Have But One Heart, che comunque fa parte della ricca colonna sonora del film appunto di cui ci occuperemo oggi, di un colossal, se possiamo dire, no?
Sì, praticamente tratteremo un colossal degli anni 70 fondamentale, un film iconico che è diventato di culto. Diciamo il padrino di Francis Ford Coppola, che è un film importante, è un film sicuramente molto spettacolare e molto ben inserito nella logica del mainstream dell'epoca statunitense, perché è anche una sottile, sommessa, ma nello stesso tempo, se vogliamo, radicale critica del sistema di vita, della way of life, American way of life, no? E anche se Coppola è stato sempre riluttante, no? Comunque di che si tratta? Si tratta di un sontuoso film che racconta le gesta di Don Vito Corleone, padrino di mafia, il più importante di New York, che è diventato il più importante nel primo dopoguerra, ovvio, il film comincia nel 45, diciamo, cioè alla fine della guerra. Ci sono cinque famiglie italiane mafiose che dominano i commerci, soprattutto le bische, soprattutto insomma il controllo insomma delle piccole truffe, degli affari insomma di New York allora, non ancora il mercato della droga, di cui si parlerà a lungo del film, che sarà il passo poi la, se vogliamo, la modernizzazione della mafia. Si parla ancora di prostituzione, di comunque grandi affari per l'epoca.
Contrabbando, ovviamente.
Contrabbando e così via. E Don Vito Corleone, interpretato magnificamente, bisogna dire, da Marlon Brando, che era in un periodo di eclissi. Quindi Brando si presentò al provino, diciamo, con Coppola, con grande umiltà, e decise addirittura di caratterizzare il personaggio del padrino, e addirittura gonfiandosi artificialmente le guance, utilizzando una specie di tortura, cioè mettendo delle molliche di pane nelle sue guance, e recitava con queste. Quindi c'è pure questo aneddoto, no? Ovviamente questo
Più metodo Strasberg di così, insomma, si muove.
Esatto. E fu un'interpretazione strepitosa, come fu quella di Al Pacino, che in fondo viene lanciato seriamente da questo film, che rappresenta, che insomma, in cui interpreta il figlio Michael, che subentrerà a lui dopo che avrà subito un grave attentato e che insomma arriverà quasi in punto di morte, però si salverà, ma comunque passerà la mano al figlio Michael, che in realtà voleva tenere assolutamente fuori da questo, diciamo, affare, diciamo, da questa mafia, perché era un eroe di guerra, era addirittura decorato, ed era un brillante avvocato di New York, quindi non aveva nessun bisogno di diventare padrino. Don Vito nella sua mente pensava che gli altri due figli avrebbero potuto assumere in qualche modo la continuazione, la direzione di questa famiglia mafiosa, mentre appunto Al Pacino doveva rimanere, poi Mike doveva rimanere in una vita civile normale.
Tra l'altro lui figlio aveva fatto di tutto per sottacere la sua origine, insomma, anche nei confronti della moglie.
Assolutamente
una
sì.
Splendida Diane Keaton.
Sì, una splendida Diane Keaton, che era già allora, diciamo, se vogliamo, l'attrice che poi conosceremo con Woody Allen, no? Una grande attrice, infatti è una parte secondaria, ma in cui risalta il suo talento. E comunque diciamo che lui arriva a Diane Keaton per gradi, perché in realtà cosa succede nel film? Brevemente succede questo, che Don Vito è praticamente vittima di un gravissimo attentato, e il figlio Mike, sia pur riluttante, comunque riesce ad arrivare ai colpevoli. E li invita praticamente per parlare di affari, visto che il padre era gravemente ferito, in punto quasi sembrava di morte, e li ammazza praticamente in maniera spettacolare dentro un bar, e questo fa, diciamo, rende in qualche modo questo personaggio di Mike il successore di questa storia, di questa famiglia. Lui diventa riluttante, ma nello stesso tempo impara molto in fretta, quindi diventa il successore di Don Vito. Secondo certe interpretazioni critiche, che sono molto interessanti, ma le condivido fino a un certo punto, lui è molto meno riluttante di quello che sembra, cioè lui lavora proprio quasi per uccidere psicologicamente il padre. Secondo me è un'interpretazione che trovo abbastanza fallace, tanto più che nei colloqui che poi si susseguono tra Brando e Pasino, quando lui guarisce, quando diciamo Don Vito in qualche modo riesce insomma a riprendersi, sia pure in maniera molto precaria, gli dice proprio che lui non voleva che si coinvolgesse in questa vita di mafia, ma che sicuramente il talento suo era l'unico, diciamo, dei figli che in qualche modo avrebbe potuto rappresentare la famiglia al massimo e quindi continuare.
Ma poi non dobbiamo scordarci che anche, diciamo, nella come dire, abituale nell'abituale letteratura cinematografica, diciamo, gli avvocati sono sempre dipinti come figure molto, come dire, ciniche e spietate, che quindi forse meglio di altri possono svolgere certe mansioni, no?
Sì, tanto è vero che sì, questo è ricorrente, tanto è vero che uno dei parenti, per esempio, lì praticamente è un avvocato consulente che poi viene emarginato da Mike, forse addirittura perché sa, una forma di concorrenza sente, no? L'avvocato, diciamo, che in qualche modo era il consigliere, diciamo, principale del padre, viene accantonato. Insomma, diciamo che Mike in poco tempo prende la direzione della famiglia. Uno dei fratelli viene ucciso in un attentato che richiama in maniera quasi iconica il precedente film del 67, Gangster Story. Cioè, in Gangster Story i protagonisti, Bonnie and Clyde, vengono crivellati di colpi, no?
In auto?
In auto, mentre cercano anche di uscire dall'auto. Comunque vengono e lo stesso avviene per Sonny, uno dei fratelli, diciamo, e quindi figlio di Don Vito, no? E anche per vendicare questo fratello che Mike Al Pacino prende la direzione della famiglia. E apparentemente dove il padre Don Vito riuniva le famiglie per cercare una, come dire, in qualche modo una convivenza, no? Non era incline particolarmente all'uso della violenza.
Beh, vecchio stampo, no?
Vecchio stampo, cioè favore a quello, purché tu sei debitore per tutta la vita, dove occorreva faceva compiere anche degli omicidi, dei ricatti, insomma comunque era un profilo piuttosto basso, no? Invece il figlio fa un salto verso la modernità, la mafia guidata da Mike diventa estremamente violenta, lui tutte le quattro famiglie concorrenti prima le convoca per un'assemblea pacificatrice apparentemente e poi il film si conclude durante, diciamo, il battesimo del figlio, di uno dei figli, che lui appunto nel frattempo si era sposato con Diane Keaton, li fa sterminare tutti quanti.
Una trappola, certo.
Sì, li fa uccidere tutti quanti, cioè ovviamente lui vuole avere il dominio totale proprio di New York e quindi della...
E ovviamente questo finale apre...
apre poi al sequel, certo. Francamente, insomma, forse addirittura più profondo del primo film, dove l'intreccio mafia-politica, per esempio, è molto molto ben rappresentato, mentre il terzo film sembra quasi una inutile appendice, no? Tutto sommato, insomma, Coppola il terzo film lo fece soprattutto
per recuperare, sì, per perché lui si era rovinato con la sua casa di produzione,
sì, la Zoetrope,
sì. Che indubbiamente aveva fatto dei patatrack clamorosi e quindi ovviamente il terzo capitolo fu quasi un obbligo nei confronti dei suoi creditori, certo.
No, ma anche perché lui aveva fatto un film estremamente importante tra i due padrini, La Conversazione, che è un film che bisognerebbe rivedere
con Gene Hackman,
era un film veramente geniale, praticamente parlava proprio del appunto di una specie di spia, no? di una specie di agente di servizi che controllava, che utilizzava le tecnologie per spiare le persone. Insomma,
tra l'altro molto anticipatore, bravo.
Molto anticipatore e proprio preconizzatore di quello che sarebbe stata la modernità poi, no? E anche insomma dello scandalo Watergate, era quasi un film in parallelo, diciamo, a quel periodo del Watergate. Comunque veramente un film mirabile che andrebbe rivisto sicuramente. Però questo film fu un flop, anche perché era molto scomodo nei confronti dell'America, no? E se vogliamo più del Padrino, perché il Padrino è vero che identificava sommessamente il capitalismo, no? con la mafia, e quindi poi nel secondo film diventerà più esplicita questa critica, che ripeto Coppola ha sempre cercato di minimizzare, siamo stati soprattutto noi critici europei che abbiamo visto questo legame, l'American Way of Life, il capitalismo, che in qualche modo insomma mostra la sua vera faccia, che è quella della prevaricazione, della violenza, appunto della criminalità. Mentre lui insomma nella conversazione fa un discorso quasi più politico, se vogliamo, in certo senso,
ma anche più inquietante, se vogliamo, perché se vogliamo qui l'identificazione dei cattivi è, se vogliamo, anche più facile da parte dello spettatore.
Ma la cosa è ancora più complessa, perché in fondo sono tutti italiani.
Infatti voglio dire...
I rappresentanti di questa mafia sono tutte famiglie italiane o di origine italiana, quindi è vero che hanno preso il dominio di New York, insomma dei traffici, insomma dell'illecito di New York, ma sono famiglie italiane, tant'è vero che c'è un lungo intermezzo quando appunto Mike deve fuggire dopo l'omicidio di colui che aveva organizzato l'attentato al padre nel bar insieme a un poliziotto corrotto che lo seguiva. Dopo l'omicidio lui sparisce per un annetto e va in Sicilia. La Sicilia è così descritta in maniera molto edulcorata, molto, se vogliamo, tipo
da cartolina, certo.
Da cartolina, però lì conosce una donna di cui si innamora, Apollonia, che viene fatta saltare in aria in macchina da un clan rivale, no? Perché se anche lui cerca in qualche modo di sottrarsi dalle vendette della mafia americana, non si sottrae, che si sapeva benissimo chi fosse, da quella siciliana.
Alla legge di famiglia, certo.
Sì, appunto, da quella siciliana. Quindi questa Sicilia è la cartolina, ma comunque è molto ben descritta a suo modo. Insomma, il film, ripeto, ebbe un enorme successo di pubblico, molto più che di critica. Molto più che di critica.
Io devo, diciamo, assecondare la segnalazione di un ascoltatore, Alberto, che ci scrive al 347-2450 020, che appunto ci dice: sì, ma quando ci fa sentire una canzone famosa di questa colonna sonora?
Certo,
quindi adesso andiamoci ad ascoltare appunto uno dei brani che resero, che contribuirono alla celebrità di questo film.
Assolutamente.
E poi continuiamo a parlare appunto del Padrino. Beh, penso che il nostro ascoltatore Alberto possa ritenersi soddisfatto, insomma, questo mandolino è quanto di più, come dire, evocativo ci possa essere, appunto, più esplicito di così non poteva essere, per appunto per ricordare il film di cui alle 14:26 riprendiamo a parlare insieme a Marcello Gerardi, nostro collaboratore illustre ed esperto cinefilo. Appunto, il film, senza doverlo sottolineare più di tanto, è Il Padrino di Francis Ford Coppola. Vai Marcello.
Sì, un film che diventò un'icona, che diventò in qualche modo modello per centinaia di film che sono poi stati realizzati dopo, anche da registi importanti. Lo stesso Scorsese, sia pure con un stile profondamente diverso, aveva già iniziato prima, se vogliamo, di Coppola, a occuparsi della piccola malavita, o comunque del degrado, no, delle situazioni ambientali di New York, della diffusività del crimine, però sicuramente lui stesso poi trovò linfa anche nel Padrino per realizzare dei film importanti, molto spesso legati appunto ai drammi, soprattutto della società, diciamo, di New York, insomma, quindi, ma non è l'unico debitore, sono tantissimi poi i film che hanno seguito quest'onda. Perché Il Padrino è particolare, diciamo, se vogliamo? Perché è un film innanzitutto di grande spettacolarità ed è un film geniale nella costruzione degli ambienti, cioè si passa dallo studio di Don Vito, scuro, pieno di ombra in certo senso, no? Quasi agghiacciante per certi aspetti, e alla luce vivida della Sicilia, è un film fatto di luce e di ombre, di tenebra e di luce, come se ci volesse dire Coppola che il bene e il male molto spesso si compenetrano, sono l'uno nell'altro, che non c'è una netta distinzione. Addirittura si disse che una buona parte del pubblico simpatizzava per questa famiglia, no? Che insomma era autrice di efferati crimini, e lo stesso personaggio di Mike a suo modo, no, è dotato di forme di umanità, no, di rispetto, diciamo, di certi canoni che il padre gli aveva insegnato, no, il rispetto in certo modo dell'onore,
insomma, sì, come se ci fosse in fondo ci sia una morale,
una morale che comunque sia dei legami familiari che in America si erano molto allentati, ma che in certo senso Coppola, essendo di origine italiana, no? Coppola, il Coppola mediterraneo, che lui stesso disse: io sono intriso di cultura mediterranea e quindi sono figlio di quella cultura, e lui descrive molto bene questi ambienti, questa devozione per il padrino, prima per appunto Marlon Brando, che ripeto...
Non so se sei d'accordo, ma trovo anche nelle scene, nella sontuosità, appunto nella ricchezza di costumi eccetera eccetera, ci trovo addirittura qualcosa del Gattopardo di Visconti. Ovviamente,
sì, sotto certi profili ce lo trovo anche io.
Però come ricchezza aveva... proprio, no, ma dico come ricchezza visiva, ecco, intendo
sì,
dire.
Come ricchezza visiva sicuramente c'è, Visconti secondo me era più profondo.
No, ma io parlavo semplicemente di come colpire l'occhio, ecco.
Sì, assolutamente sì, sicuramente sì, c'è anche questa grandezza che fece poi la fortuna del film, perché poi intendiamo sul grande schermo Il Padrino, è veramente spettacolare, cioè è un film, diciamo, importante, che andrebbe visto e rivisto nel grande schermo.
Come molte delle cose buone di quegli anni, che purtroppo
come
poi nel francobollo dello schermo televisivo perdono, ovviamente.
Sì, perdono sicuramente, insomma. Anche se adesso abbiamo schermi televisivi, per fortuna, insomma, ad alta definizione, che riescono in qualche modo a limitare i danni, no?
Certo.
è altra cosa, diciamo, vederlo al cinema.
Tra l'altro poi ci sono alcune scene che sono proprio entrate quasi nel gergo,
nel mito, in certo
sì, no, ma per esempio la famosa testa di cavallo nel letto,
esatto,
Oppure anche certe frasi, tipo ci feci una proposta che non potevi rifiutare.
Che non si poteva rifiutare. Sì.
Sono cose che poi sono diventate proprio parte della nostra cultura quotidiana quasi.
Assolutamente sì, la testa di cavallo insomma è sicuramente effettivamente impressionante sul proiettore cinematografico, che non vuole assolutamente concedere una parte perché arriva pure a Hollywood l'influenza del Padrino, no?
E lì c'è lo zampino di Coppola, secondo me.
E lì c'è lo zampino di Coppola, sicuramente, che sotto sotto faceva una critica anche ad Hollywood, no? Comunque è un film che va interpretato e inserito nella New Hollywood.
Certo,
è un film che va comunque, che forse anni prima non sarebbe stato realizzabile, anche se non dobbiamo dimenticare l'importantissimo e sottovalutato La fratellanza di Martin Ritt del 67-68, che era un film che descriveva con molta accuratezza una storia non poi tanto dissimile sulla mafia americana.
E comunque il discorso della nuova Hollywood va anche, diciamo, contestualizzato.
Ha dato un impulso.
Voglio dire, Francis Coppola aveva, credo, 33 anni quando uscì questo film. Insomma,
sì,
era
sì,
effettivamente sicuramente un membro della nuova generazione di cineasti che si stava proponendo all'epoca.
Coppola è comunque un regista, importante. Sappiamo perché poi arriverà Apocalypse Now, che è un capolavoro della storia del cinema.
A proposito di impatto visivo,
arriverà al famoso Dracula degli anni 90, che comunque rimane un film iconico anche quello. Però la caratteristica di Coppola, se vogliamo fare proprio le pulci, no? È la grande capacità melodrammatica e la scarsa capacità di introspezione dei personaggi. Cioè è un regista che descrive molto bene e che filma molto bene. No?
Però per la profondità, sì, rivolgetevi a Scorsese, insomma.
Esattamente, per la profondità io inviterei a rivedere dei film di Scorsese anche meno conosciuti, per esempio come Al di là della vita, per dire,
sì,
per parlare di profondità, no? È un'altra cosa, no? Lo stesso.
Però una cosa che va detta, penso che ne sarai, appunto, ne converrai pure tu, si tratta comunque di un grande direttore di attori, insomma, cioè un
assolutamente
orchestratore di solisti di eccezione, perché ricordiamo il cast.
Grandissimo.
Al di là di un Marlon Brando che vinse inevitabilmente a furor di popolo
il
premio Oscar, che poi, ricordiamo, decise di far ritirare da una nativa americana
con Hollywood, anche se Hollywood in fondo ci aveva già dato Soldato Blu e quindi una rivisitazione insomma del Piccolo Grande Uomo di cui parlammo, no?
Beh, però lui penso che proprio un discorso sull'ingiustizia
globale, era più una cosa rivolta al suo paese, no? Al modo in cui il suo paese, non solo al cinema, al mondo del cinema, aveva trattato gli indiani, no?
Sì,
e
sì.
Quindi sì, fece questo spettacolare.
Però al di là del grande, al di là del grandissimo, appunto, quasi che quasi oscura il resto degli attori, però qui abbiamo un cast clamoroso.
Abbiamo Robert Duvall, che diventerà un'icona nei fratelli, no? I fratelli di Mike. Robert Duvall diventerà un'icona di Robert Altman.
Sì, 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 infatti.
Un grande attore. Cioè, abbiamo una scuola insomma di attoriale, la stessa Keaton, insomma, che poi diventerà nei più importanti attori americani degli anni 70.
Anche la sorella di Coppola, insomma. Talia Shire, poi ebbe il suo momento di gloria, perché era la moglie, la famosa Adriana di Rocky, insomma.
Sì, assolutamente sì. Quindi sono attori di grande scuola che Coppola, pur giovanissimo, è persino intimidito da questo incarico. Non bisogna dimenticare che la produzione prima cercò Sergio Leone.
Però mi sa che Sergio Leone c'era una volta
Sergio
in America.
Sergio Leone
in testa.
Aveva già in testa C'era una volta in America e quindi rifiutò.
Certo.
Rifiutò di fare il Padrino.
E a proposito
si era dimostrato disponibile Sam Peckinpah. Ma fu lo stesso Brando a dire: se c'è Peckinpah e non c'è Coppola, vado via io.
Il solito gioco un po' a scacchi.
E quindi alla fine ci fu Coppola, che evidentemente era entrato così in sintonia con Brando.
Che poi lo ripagò con l'interpretazione di Apocalypse Now, insomma.
Esattamente, sì. esattamente. Questa luce tenebre che si vede nel Padrino, forse Brando in Apocalypse Now, nel famoso monologo del
colonnello Kurtz,
appunto, del colonnello, è sicuramente, è lì. Cioè, il Padrino probabilmente è il prodromo di quella filosofia.
Sì, sì.
È anche, il prodromo di quella filosofia.
E anche quel, non dico delirio di onnipotenza, però insomma, quello sguardo di dominio nei confronti della miseria umana, penso che sia abbia la stessa origine.
Assolutamente sì. È un film, ripeto, importante, iconico, che ebbe un successo straordinario in tutto il mondo. Non ebbe un grande successo di critica, però rivederlo dopo molti anni va comunque rivalutato, tant'è vero che in molte riviste specializzate americane, diciamo, soprattutto, ma mi sembra anche una europea, è messo nei primi tre film importanti statunitensi di ogni tempo.
Sì, sì, ma anche, diciamo, addirittura ai primi posti nel sottogenere del gangster movie, insomma.
No, come gangster movie credo che sia addirittura nel primo posto.
Poi ovviamente queste classifiche comunque lasciano il tempo che trovano, sì, perché ovviamente poi ognuno ci mette del suo.
Sì, assolutamente. Però non dobbiamo neanche dimenticare una cosa, che Coppola era un cinefilo. E lui guardò, cioè nel rappresentare il Padrino, lui si rivide tutti i film noir degli anni 40, per esempio i gangster di Siodmak, no? Piccolo Cesare e Mervyn LeRoy, sono nel Padrino.
Sì, i film di James Cagney, dici?
I film di James Cagney sono nel Padrino. Sono, in certo senso lui li vide come i prodromi,
certo.
No? E poi lui li realizzò chiaramente con questa spettacolarità, con questa sontuosità. E tra l'altro sarebbe interessante, e appunto per esempio l'ottima versione DVD che ho trovato, ci furono molte scene che furono tagliate, in cui descrivono certi rapporti minori, certi piccoli episodi di violenza nei vicoli di New York, tutti, diciamo così, in qualche modo collegati alla famiglia Corleone, no?
Solo che poi è diventato, già così era tre ore, quanto
era già tre ore, sarebbe stato un film di quattro ore, infatti poi alla fine la produzione l'ha fatti tagliare, però degli episodi che spiegano bene come lentamente questo Mike prende il suo potere, mentre nel film, se vogliamo, è più diretta, no? Cioè sembra che in qualche modo lui apparentemente sia riluttante, in realtà poi prende il potere con molta rapidità, impara molto presto ad essere più spietato del padre e più efficace.
Insomma. Forse la versione finale che poi, diciamo, andò distribuita quasi scatenò poi l'idea del secondo, perché in effetti poi alcune domande che rimangono senza risposta trovano la loro giusta collocazione nel Padrino parte seconda, che è uno dei rarissimi casi in cui la seconda opera eguaglia, se non supera
addirittura la prima.
L'originale. Penso che non ce ne siano altri di film nella storia del cinema con questa particolare caratteristica.
Assolutamente sì. Per esempio, i prodromi sono nell'ultimo colloquio che Brando, appunto, e Pasino hanno prima della morte, poi di Brando, no? Che muore così di infarto giocando con un nipotino. E in questo colloquio Brando dice con estrema chiarezza che lui vedeva il figlio come, cioè che avrebbe voluto che fosse fuori, diciamo, da questi affari, perché lui lo vedeva come un governatore, come un grande uomo di Stato, no? E lui risponde: ci arriveremo, papà, ci arriveremo.
E ho detto tutto.
Cioè, un'ambizione sfrenata, no? In certo senso, una coscienza del potere.
Ma anche un compimento, appunto, di un disegno che probabilmente il padre vedeva un pochettino più circoscritto a quello che riguarda, appunto, la malavita, il sottobosco.
Sì, sì. Mentre lui la vede più estesa.
Ha più ampio respiro,
certo. Nel film, l'intreccio mafia-politica e la descrizione, tanto è vero che irritò molto in America il secondo film. Cioè, questo connubio mafia-politica viene estremamente ben rappresentato.
Bene. Marcello, 14:40, purtroppo, come dico in questi casi, il tempo è tiranno, il film è lungo e quindi meritava una lunga celebrazione.
Assolutamente.
Però ci troviamo come sempre a chiudere con le due abitudini che abbiamo preso nella nostra rubrica Visti in Prima Visione, che ha questo nome proprio perché il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di vedere questa pellicola, e mai come in questo caso fu una bella opportunità e una bella fortuna di vederla nello schermo gigante delle sale cinematografiche all'epoca della sua uscita. E Marcello si ricorda sempre in quale cinema ebbe l'opportunità di questa esperienza.
Lo vidi in primissima visione al cinema Fiamma.
Il Fiamma era un classico. Fiamma e Barberini erano quelli che si giostravano le pellicole più
grandi film, assolutamente.
Cinema Fiamma purtroppo chiuso ormai da anni,
ormai da 15 d'anni forse,
una tristezza infinita, anche perché c'era lì dietro il Fiammetta, che era un altro bel cinema, insomma, vabbè.
Sì, ma non solo, c'era anche la programmazione, appunto, Fiammetta era una programmazione più de sé in certo senso, ma il Fiamma faceva sempre degli ottimi film.
Mi si apre una ferita nel cuore, anche perché poi tu sai benissimo che, essendo Via Bissolati, ci sono anche altre dinamiche che mi portano ad essere triste al riguardo, però queste sono cose personali. Allora, caro Marcello, invece l'atto finale della nostra rubrica è quella di un giudizio in stellette tra 0 e 5 che noi mutuiamo dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, tuttora, diciamo, attiva, non proprio vivacissima, ma ancora con contributi originali che vengono regolarmente postati online, di cui Marcello è uno storico collaboratore. Quindi il voto tra 0 e 5 stellette.
Ma direi nettamente 4.
Stavo già con le mani pronte, ci sono testimoni in diretta che mi possono appunto garantire questa uniformità di giudizio.
Assolutamente sì.
Allora Marcello, io nel appunto darti appuntamento dopo un paio di settimane nelle quali non ci siamo potuti sentire, con molto piacere alla prossima settimana con un nuovo film del 1972 di cui appunto ci occuperemo, ti saluto con un altro, diciamo, questo è proprio il tema classico perché questa era la versione orchestrale della colonna sonora del film Il Padrino. Grazie e a presto.
E grazie a te, buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.